Apocalisse, capitolo 1. Dal verso 19 leggeremo fino al verso 7 del capitolo 2. Gloria al Signore. Apocalisse 1, 19. Amen. Così dice la parola del Signore. Scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza. Hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia, hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita, che è nel paradiso di Dio. Amen. Avete mai letto l'Apocalisse? Un libro meraviglioso che consiglio di leggere dopo aver letto tutti gli altri libri della Bibbia. Perché questo libro non a caso è stato posto qui dov'è, perché in questo libro troviamo la conclusione del messaggio biblico, ma in questo libro troviamo l'adempimento, l'illustrazione di ciò che è stato annunciato negli altri libri della Bibbia. La versione italiana della Bibbia nomina questo libro con Apocalisse, prendendo proprio il termine originale greco, ma le altre lingue lo chiamano Rivelazione. Infatti il nome del libro, Apocalisse, significa proprio rivelazione, ovvero togliere il velo. E il nome del libro è scritto nel primo verso. Capitolo 1, verso 1, inizia con Rivelazione, è proprio il nome del libro. Rivelazione di Gesù Cristo, proprio come Genesi. Come inizia il libro della Genesi? Nel principio. Genesi è proprio il principio, l'origine. Di cosa parla questo libro? Oh, non c'è molto tempo per approfondirlo, sicuramente questo non può essere uno studio, perché lo facciamo il giovedì sera, ma il libro dell'Apocalisse è scritto da Giovanni l'Apostolo, ma non sono le sue idee. Il verso 1 dice rivelazione di Gesù Cristo. Questo ci dice innanzitutto che Gesù è risorto veramente, perché altrimenti chi avrebbe parlato a Giovanni? E chi avrebbe visto Giovanni su quell'isola? E quindi Gesù Cristo risorto dà una rivelazione a Giovanni mediante mandando il suo angelo, dice al verso 1. Giovanni viene rapito dallo Spirito, ci spiega meglio il verso 10, fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore. Alcuni commentando questo passo pensano che si trattava di una domenica, il giorno del Signore. In realtà è molto più profondo il fatto qui. Giovanni fu letteralmente rapito dallo Spirito e proiettato nella dimensione eterna dove lui vide quello che noi vedremo. Giovanni vide, fu rapito e portato in quel giorno del Signore dove lui vide le cose che scrisse in questo libro. Giovanni era lì presente, perché vi ricordo che Dio è eterno. Noi viviamo nel tempo, ma Dio è eterno. E Dio prese mediante lo Spirito Giovanni e lo trasportò alla fine di ogni cosa per fargli vedere le cose che sarebbero successe. E poi gli dà un comando a Giovanni. Dice: scrivi, abbiamo letto il verso 19, scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire. E questo è il contenuto dell'Apocalisse. Giovanni descrive quello che ha visto, quello che è presente e quello che deve avvenire. Infatti l'Apocalisse al capitolo 1 ci parla della maestosità di Gesù, di questa visione che Giovanni ha. Poi Giovanni comincia a scrivere su ordine di Gesù alle chiese dell'Asia che erano presenti, le cose che sono, un tempo presente. E poi Dio gli fa vedere le cose che saranno, i tempi futuri fino alla fine. So che queste cose suscitano molto interesse. Ci sono alcuni che sono appassionati del passato, dell'Antico Testamento, delle profezie. Partendo dalla Genesi non vedono l'ora di arrivare fino a Matteo, perché l'Antico Testamento è un libro meraviglioso nelle sue tipologie, nelle sue storie, nelle sue profezie. Altri invece sono appassionati alla fine dei tempi e quindi si dedicano a studiare, investigare il profeta Daniele, i capitoli di Matteo e in particolare l'Apocalisse, ma a volte corriamo il rischio di dimenticarci che la Bibbia ha un messaggio per oggi anche. Giovanni aveva da parte di Dio un messaggio per quel tempo, ovvero per il tempo della grazia, per il tempo della Chiesa. E così Dio gli comanda, Gesù gli comanda di scrivere queste lettere alle sette chiese dell'Asia, che rappresentano proprio nel loro insieme il tempo della Chiesa, il tempo della grazia, il tempo presente, le cose che sono oggi. Perché verrà un momento in cui Gesù rapirà la sua Chiesa e il tempo della grazia arriverà a conclusione e si aprirà un altro tempo, un'altra dispensazione. Inizieranno le cose che oggi possiamo dire saranno, inizierà la fine. Ma noi siamo ancora nel presente, siamo nel tempo della grazia, dove Cristo Gesù ha il suo spirito operante sulla terra per portare a salvezza gli uomini e l'umanità. Se voi leggete a casa dell'Apocalisse troverete ripetutamente questo numero, 7. C'è un continuo di 7 e il 7, come gli altri simboli dell'Apocalisse, sta ad indicare una pienezza divina. Quando leggete 7 nella Bibbia sta a indicare proprio il simbolo di completezza, di pienezza rappresentata nella persona di Dio. E così arrivano queste lettere alle 7 chiese dell'Asia Minore. Giovanni si trovava su un'isoletta, che potete vedere sulle cartine delle vostre Bibbie, a Patmos. Era lì non perché era in villeggiatura o perché c'era un bel mare lì. Era lì prigioniero dell'impero romano, che non voleva che lui predicasse questa nuova dottrina. E mentre era lì prigioniero, in una circostanza avversa, in una circostanza difficile, dove lui non si sarebbe mai voluto trovare, proprio su quell'isola di difficoltà, ha avuto la visione più grande che ci sia mai esistita sulla storia del mondo. Giovanni, mentre era in prigione, potremmo dire in punizione, mentre era nella difficoltà, nella prova, nella persecuzione, stando in comunione con Dio, ha avuto una visione che vi sfido a leggere e a capire. Lui quelle cose non le ha capite, lui quelle cose le ha viste. Attenzione a quando ci troviamo in difficoltà e pensiamo che il Signore si è dimenticato di noi. Quando ci troviamo in persecuzioni, in avversità, e pensiamo che in quel momento Dio non si sta prendendo cura di noi, proprio mentre era prigioniero, Dio gli diede una visione sovrannaturalmente meravigliosa che è rimasta impressa nella Bibbia e che ancora oggi studiamo per cercare di capire. Non so se qualcuno qui è in difficoltà, ma chiedi a Dio di darti una visione, proprio lì, nella tua prigione, nella tua malattia, nella tua difficoltà. Perché non usare questo tempo per dare gloria a Dio e dire: Signore, in queste circostanze dammi una visione dell'opera tua. Perché queste sette chiese? Sono indicate, elencate al verso 11. Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Perché proprio queste sette? Erano speciali? Perché erano lì vicino? Perché Gesù sceglie queste sette chiese? Perché queste sette chiese avevano dei problemi, loro. Avevano delle cose che non andavano, che andavano sistemate. Ma anche gli altri, anche le altre chiese. Abbiamo studiato Corinto, a voglia. Poteva mandare una lettera a Corinto, sarebbe durata capitoli e capitoli Gesù. Perché sceglie queste sette chiese? Perché oltre ad avere un messaggio per quel tempo, per quelle chiese, queste sette chiese rappresentano ciò che noi possiamo riscontrare in ogni comunità, in ogni chiesa cristiana. Gesù prese queste chiese come tipo, come esempio di quello che si sarebbe potuto riscontrare in ogni comunità. E noi leggendo queste epistole, queste lettere mandate a loro, possiamo trarre giovamento noi oggi nella nostra chiesa. Possiamo sostituire lettera alla chiesa di Efeso con lettera alla chiesa di Fino Mornasco. Amen. Crediamo che la Bibbia ha un messaggio per noi? Ma poi c'è un altro motivo che gli studiosi hanno trovato, ed è un motivo che mi ha grandemente affascinato. Qualcuno ha visto che in queste sette lettere c'è tutta la storia della cristianità, dalla nascita della Chiesa fino alla fine dei tempi. Efeso, come vedremo stamattina, è la Chiesa del primo amore, la Chiesa apostolica degli Atti degli Apostoli, che poi alla fine del primo secolo vede intiepidirsi questo amore. E poi nelle altre chiese, nelle altre lettere, sembra quasi Gesù tracciare la storia del cristianesimo. Se Dio conferma questo desiderio, le vedremo tutte queste epistole, altrimenti potete studiarle a casa. Queste chiese mostrano degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Perché Gesù gli scrive? Perché Gesù un giorno dovrà sposarsi con questa chiesa. Vi ricordate le nozze dell'agnello? E che cosa fa Gesù prima di quel giorno? Egli lavora affinché la sua chiesa sia, dice in Efesini, Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola. Il Signore ci manda la sua parola per prepararci a quel giorno glorioso in cui noi saremo, dice qui, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga e altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Dio ha un messaggio ancora oggi per la Chiesa, perché noi dobbiamo prepararci ad essere la sua sposa. Non pensare che questo libro non abbia più niente da dirti, perché ancora oggi questo libro è in grado di prepararci. Questa acqua che purifica, la sua parola, è in grado di prepararti per il giorno glorioso in cui quelle porte si apriranno e noi ci sposeremo al nostro fidanzato che è Cristo Gesù. Ti senti già a posto? Attenzione all'orgoglio, perché ti chiuderà quella porta. Ti senti troppo sbagliato? Attenzione, perché la Bibbia è proprio qui per aiutarti, per perfezionarti. I tuoi difetti, le tue difficoltà, le tue mancanze sono nient'altro che un lavoro in corso che Gesù sta facendo nella tua vita. Non scoraggiarti, vai avanti, cibati di questa parola, perché Dio ti sta preparando per quel giorno glorioso. Non scoraggiarti. Non sono buono a nulla, non ancora forse. Lascia che Gesù lavori il tuo cuore. Perché egli non ha intenzione di smettere con te, perché quel giorno anche tu devi far parte della Chiesa di Cristo Gesù. E allora veniamo alla prima lettera che abbiamo letto, alla lettera alla Chiesa di Efeso. Questa Chiesa si trovava in un territorio importante, era una città, Efeso, di riferimento, una città grande, prosperosa. E in questa città c'era qualcosa che c'è ancora oggi, il Tempio di Diana. Non so se qualcuno di voi è mai stato ad Efeso, io spero un giorno di andarci. Ma se tu vai oggi ad Efeso, prima che qualche fuori di testa distrugga quelle rovine, Se vai ad Efeso c'è ancora oggi la rovina, le rovine di questo, di quel tempo maestoso. Qualcuno ha contato che poteva essere grande come 7 campi da calcio messi insieme. E ancora oggi se vai ad Efeso ci sono le rovine di questo tempio. Diana sicuramente non era una divinità cristiana. Anzi, il culto di Diana ha influenzato fortemente questa chiesa, questa città, ma anche il corso della storia. Era una città immorale, era una città sicuramente dove i romani potevano avanzare con le loro idee un po' strane. Eppure in questa città nasce una chiesa. Gloria a Dio, perché dove le tenebre sono sempre più fitte, il Signore non si arrende e mette una luce. E io ringrazio Dio per quanti nel passato hanno messo una luce lì dove le tenebre erano fitte. Ma mi chiedo, noi stiamo facendo lo stesso? Ci sono città, paesi, condomini, dove le tenebre sono fitte, che il Signore possa mandare noi ad accendere luce. Sapete come è nata la chiesa di Efeso? Non è nata con un missionario, non è nata con l'apostolo Paolo. C'è stata una coppia che ha deciso di trasferirsi ad Efeso e ha detto: noi qui serviremo il Signore e faremo dei culti in casa nostra. Si chiamavano Aquila e Priscilla. Così è nata la chiesa. Ma come, Aquila? Marito mio, t'ho sposato, però c'hai delle idee un po' strane tu. Vuoi andare a fare delle riunioni in casa proprio ad Efeso, dove c'è il maestoso tempio di Diana, dove c'è immoralità sessuale, immoralità commerciale, dove sicuramente non gli importerà niente di Gesù. Proprio dove il peccato abbonda, c'è bisogno che la grazia sovrabbondi. Proprio quel vicino di casa che pensi non abbia nessuna intenzione di ascoltarti, proprio lì il Signore ti sta mandando. E così Aquila e Priscilla cominciarono a fare dei culti a casa loro. Poi si aggiunge Apollo e comincia a moltiplicare la predicazione. E dopo arriva Paolo e dice: Paolo, qua c'è un buon terreno. E per 3 anni Paolo sta lì e insegna. E da altre città venivano ad ascoltare Paolo ad Efeso e poi tornavano e nascono altre chiese. Tutto da una coppia che ha avuto in cuore di servire il Signore. Ma io che posso fare per Gesù? Fai un incontro di preghiera a casa tua. Magari non nascerà un'altra chiesa perché ce ne sono già, ma magari la luce raggiungerà anime che sono nel buio e nell'oscurità, quelle che proprio tu pensi non ne vogliono sapere niente, proprio lì il Signore magari ti sta chiamando. Ci fu un grande successo ad Efeso, ci fu una grande raccolta, molte anime si convertirono al punto che, come diceva il fratello, il nemico ha cominciato a dire: ma che succede qua? Questa è casa mia? E sono venuti, come si dice, a rompermi le uova nel paniere, cioè proprio qua sono venuti, io qui ero convinto di stare tranquillo, e proprio qua c'è questo risveglio, non sia mai, e cominciano a agitarsi ad Efeso. Se leggete in Atti al capitolo 20, trovate gli artigiani, di cosa campavano? Campavano facendo le statuette della Dea. Oggi non si fanno più queste cose, forse si fanno ancora. Oh, questi predicano che non bisogna prostrarsi davanti a Diana. Questi predicano che c'è soltanto un Dio e questo Dio non è Diana. E qui noi perdiamo soldi, non va bene, bisogna fermare questa gente. Il nemico comincia a usarsi dei suoi strumenti per cercare di fermare l'Evangelo, ma non ha fatto altro che farlo esplodere ancora di più. Crediamo che Dio è onnipotente ancora oggi. Non dobbiamo avere paura. Noi dobbiamo portare l'Evangelo, perché l'Evangelo, ricordiamocelo, è... Amen. L'Evangelo è potenza. Non tenertelo nella tasca. Ho chiuso nella Bibbia. Portalo dove c'è il peccato che abbonda, perché questa potenza trasformatrice conquisterà anime al Signore. Ed è qui che Dio manda la sua lettera. A questa chiesa, a cui Paolo scriverà la sua epistola agli Efesini. E scrive all'angelo della chiesa. Chi è st'angelo? Che le chiese c'hanno l'angelo custode? Qualcuno purtroppo lo interpreta così. In realtà l'angelo della chiesa è il messaggero di Dio per la chiesa. Angelo, nella parola di Dio, è sempre colui che porta il messaggio, strumento nelle mani del Signore. Se fosse l'angelo della chiesa, sicuramente Sarebbe un angelo disubbidiente, perché qualcosa ad Efeso non andava. E non poteva essere così, perché gli angeli eseguono la volontà di Dio. La parola angelo qui sta per messaggero, ovvero il responsabile della chiesa di Efeso. Ma il messaggio non era per lui soltanto, il messaggio era per la chiesa. Qualcuno dice: fratello, ma guarda che qui ce l'aveva col pastore, eh? Perché dice all'angelo. In realtà Gesù gli aveva detto a Giovanni, al verso 11, quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese. Il messaggio non è soltanto per i conduttori, ma, gloria a Dio, il messaggio è anche per te, altrimenti Dio si dimenticava di te e si preoccupava soltanto di noi. C'è un messaggio per te stamattina. Vediamo questo messaggio qual è. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua mano destra e cammina in mezzo a 7 candelabri d'oro. Che significa? L'Apocalisse è piena di simboli. I candelabri, ci dice Giovanni stesso, sono le chiese. Le stelle sono i messaggeri di Dio. Dio tiene le stelle nella sua mano e cammina in mezzo ai candelabri. Egli tiene i suoi servi nella sua mano, che possono essere custoditi, ma anche governati da lui, che possono essere protetti, ma anche potenziati da lui. Se tu servi il Signore, ricordati che qui c'è scritto che le stelle sono nella sua mano destra, scusate, ho sbagliato lato. Sei sotto la potenza del Signore. Se tu servi Dio e porti il suo messaggio come il suo messaggero, voglio dirti, nell'amore del Signore, ma perché lo dice la parola di Dio, che tu sei nella sua mano destra, egli ha la sua mano su di te, ti guida, ti protegge e ti potenzia affinché tu possa portare questo messaggio. Ma poi dice che Dio passeggia. Gesù passeggia in mezzo a questi candelabri e il Signore ancora oggi, non so se mi sbaglio, ma non ha tirato via la sua presenza dalla Chiesa. Egli è ancora in mezzo a noi. Egli cammina in mezzo a noi, pronto per farci del bene. Poi comincia una lunga lista di elogi. C'è mai pensato, Dio ti fa i complimenti? Quali sono i complimenti che Dio fa a questa Chiesa? Io conosco. È una parola ricorrente nelle epistole. Io conosco. Tutte e 7 volte lo dice. Lo sai che Dio ti vede? Non ci pensi, ma Dio ti vede. Dio ti vede quando lo servi e Dio ti vede quando non lo servi. Dio ti vede quando lo onori e Dio ti vede quando lo disonori. Dio ti vede quando nessun altro ti vede, quando il tuo servizio è nascosto. Quando la tua opera per il Signore non è notata dagli altri e non è elogiata da nessun altro. Quando nessun altro ti incoraggia, tu non so se te ne accorgi, ma gli occhi di Dio sono su di te. Gesù dice: io conosco, io so quello che fai. Non passa inosservato il tuo servizio, non passa inosservata la tua preghiera. Non passa inosservato il tuo incoraggiamento, la tua visita, non passa inosservato i tuoi pensieri. Io ti conosco, dice il Signore. Io so chi sei e io so quello che fai. A me fa piacere che Dio sa cosa sta facendo la chiesa di Efeso, ma a me fa piacere che Dio sa cosa sta facendo la chiesa di Fino Mornasco. A volte io non lo so, qualcuno prova a raccontarmelo, però non posso essere ovunque, ma voglio dirvi, Dio sa cosa sta facendo questa chiesa. Dio sa cosa stai facendo tu e al tempo opportuno tu riceverai la ricompensa delle tue opere. Io conosco le tue opere, dice qui. Ma non soltanto questo, fa una serie di elogi Gesù. Io conosco le tue opere, io conosco la tua fatica. Ad Efeso non stavano a sonnecchiare sui banchi o nel divano a casa, ad Efeso lavoravano. Ma non lavoravano di tanto in tanto solo la domenica. Ad Efeso facevano fatica per servire il Signore. Erano credenti che si davano da fare, non erano pigri, di cui parlavamo giovedì. Non erano oziosi, ma lavoravano al punto tale da faticare per l'opera del Signore. Quando è stata l'ultima volta che servire il Signore ti è costato fatica? Un servizio reso alla leggera è una cosa buona, ma non è la volontà di Dio. Servi il Signore anche se ti costa fatica. Ieri ero a casa di una famiglia e dicevo: A volte mi costa fatica anche a me. È il nemico subito che dice: chi te lo fa fare? Pensa agli affari tuoi, che tanto gli altri non ti ringrazieranno. Non diranno che stai facendo bene, anzi cercheranno di metterti i bastoni tra le ruote. Ma chi te lo fa fare? Ma stai comodo a casa, si sta meglio, adesso c'è l'inverno che arriva. Ma chi te lo fa fare di continuare con quella persona? Ma chi te lo fa fare di continuare a pregare, non vedi che il caso è disperato? Ma chi te lo fa fare di fare tutta questa fatica? Lascia perdere, Gesù ha il suo sguardo su di me e la mia fatica non è vana nel Signore, così come la tua. Ma stai facendo fatica? Il Signore non si dimentica di te e di me. E nella mia fatica, Egli moltiplica in me la forza ed è pronto a farlo anche per te. Oh, questa chiesa era costante. Che meravigliosa virtù. Quanto vorrei anch'io essere costante. Ti sei mai detto sono incostante? Che bello essere invece costanti, inamovibili, fermi, non mi importa, io vado avanti. Io tengo duro, io questo il Signore mi ha chiamato a fare, io lo faccio con tutte le mie forze per la gloria del Signore. C'è qualcosa che non ti smuove, costante. Fratello mio potrebbe confermarmi questo. Che cos'è una costante? Una costante è qualcosa che non varia nel tempo. Tu puoi fare quello che vuoi, non gliene importa niente, è sempre così. Al contrario delle costanti ci sono le variabili. Cosa fanno le variabili? Oggi sono in un modo, domani nell'altro. A seconda di quello che tu fai, cambiano. È vero, fratello? A seconda dei condizionamenti esterni, le variabili cambiano, ma la costante è sempre quella. Lo scopo di Dio per la nostra vita non è di essere variabili, ma di stare fermi nel Signore. Incrollabili, sempre abbondanti, dice Paolo, nell'opera del Signore. Sono costanti. Poi questi sono intolleranti verso il peccato. Gloria a Dio. E dovrebbe essere così la Chiesa del Signore. Non scendono a compromessi, non tollerano i malvagi, resistono ai falsi apostoli, a quelli che vorrebbero presentarsi come servitori di Dio. La Chiesa, vi siete mai accorti che la Chiesa è sveglia o pensate di essere soltanto di passaggio? Voi avete il discernimento che viene dallo Spirito Santo, ve ne siete mai accorti? No? Se state vicini al Signore, lo Spirito di Dio è uno spirito di sapienza, di conoscenza. E se non sbaglio, tra i carismi dello Spirito Santo c'è anche il dono di conoscenza e di discernimento degli spiriti. Ad Efeso questo era così. Quando si presentava uno, è perché, sapete, nella Bibbia non è che c'era il pastore. C'erano i servi di Dio, gli anziani che governavano la Chiesa, insegnavano. E ogni tanto si presentava uno che tanto apostolo non era. E la Chiesa aveva questa sensibilità spirituale. No, no, tu non mi convinci. Il tuo messaggio non è chiaro. Non è biblico. Secondo me non sei da parte di Dio. E lo toglievano di mezzo. È fantastico. Una Chiesa guidata dallo Spirito Santo. È meravigliosa questa comunità. E non soltanto questo, ma nelle difficoltà, dice qui, ancora so che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Dicevamo giovedì, no? Basta. Sempre a me. Sempre contro di me. Sempre io, siccome sono un credente, sempre io, siccome parlo del Signore ce l'hanno con me, siccome porto avanti l'Evangelo non vogliono stare con me, siccome gli porto la persona e l'opera di Cristo Gesù, ho tribolazioni, prove, difficoltà, fatevi animo, dice Gesù, perché nel mondo avete molte tribolazioni, ma io, dice Gesù, ho vinto il mondo. E ad Efeso erano certi di questo. Non mi importa delle difficoltà e delle prove, io rimango costante e non mi stanco neanche. Oh, è una chiesa modello questa. Non vi pare anche a voi? Io qualche cosettina da imparare da Efeso ce l'ho, non so voi. Ma penso che questa lettera poteva essere spedita anche a Fino Mornasco. E lo è stato con la parola di Dio. Poi c'era qualcos'altro. C'erano questi Nicolaiti. Chi erano? Non si sa. Molto probabilmente questi erano presunti credenti che però gli piacevano le cose del mondo. Così. Volevano fare i cristiani, addirittura volevano essere responsabili, essere guide spirituali, ma gli piacevano anche le cose del mondo, soprattutto a Efeso di divertimenti ce n'erano, immoralità sessuale a valanga. E allora questi volevano stare con un piede in chiesa e farsi vedere come cristiani, vestiti con l'abito della domenica, tutti di punto, pronti, precisi, con la Bibbia, anzi i rotoli allora, sotto il braccio, però appena fuori, ah, è bello il mondo, è bello il peccato, tanto non mi vedono. Quando sono in chiesa, ma quando sono fuori, ah, sciolgo ogni legame e mi do alla pazza gioia nel piacere della carne. E molto probabilmente erano così, ma ad Efeso non avevano vita facile, li avevano scoperti e non li sopportavano. Dice qui, tu detesti le opere dei Nicolaiti. Notate bene, non dice non sopporti loro o detesti loro, detesti le loro opere, perché Dio non ci chiama ad odiare nessuno, ma ad odiare il peccato. Questi avrebbero potuto trovare la grazia di Dio ad Efeso, non è che li cacciavano via, ma detestavano le loro opere e non volevano imitarle e le condannavano. Tu stai peccando e questo è contro la volontà di Dio. Ma come sei duro, perché mi giudichi? Perché questa è la volontà di Dio, che io possa manifestarti la verità affinché tu possa ravvederti. Non odiavano loro, ma detestavano le loro opere. In ogni caso, erano in sintonia con Gesù. Questi cristiani detestavano quello che Cristo detestava. E questo è un ottimo punto di partenza. Se tu sei in sintonia con Gesù, tu detesterai quello che Lui detesta. Oh, è una chiesa perfetta. Esatto. It's a perfect church. Una chiesa perfetta. Ma nonostante abbiamo molto da imparare da questa chiesa, io per primo, perché tutto quello che hai detto fino adesso, non tutto è presente nella mia vita, non so nella tua, ma c'è un ma, verso 4, ho questo contro di te. Signore, ma che cosa c'hai da trovare contro una chiesa così? Magari la nostra chiesa fosse così, e tu c'hai pure da ridire. Sta lì a trovare proprio Gesù, ma sei troppo esigente. Ma ho questo non da appuntarti. Non è che è un cavillo, ma prima o poi lo metteremo a posto. Non preoccuparti, vai avanti così. Gesù passa dagli elogi ad essere contro la Chiesa. Ma come? Il Signore della Chiesa? Il capo della Chiesa? Colui che si prende cura dei credenti e della Chiesa ha qualcosa contro di loro. Eh sì, perché Gesù è santo, essendo Dio. E c'è qualcosa che a Gesù non piaceva di questa chiesa. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. È così importante Gesù? Guarda quante cose belle stiamo facendo in chiesa. Guarda quante attività abbiamo in chiesa. Guarda come prosperiamo in chiesa. Guarda, Signore, locali nuovi, insegne nuove, strumenti nuovi, stiamo prosperando, abbiamo scoperto i peccatori, l'abbiamo riportati al Signore, abbiamo scoperto che qualcuno non era da parte tua, l'abbiamo ripreso, abbiamo sopportato le prove, siamo rimasti costanti e ti abbiamo servito. È così importante questa cosa per te, Gesù? Non possiamo soprassedere, non puoi chiudere un occhio, visto tutte le altre cose? Ho questo contro di te, che tu hai abbandonato il tuo primo amore. I tuoi sentimenti contano per Gesù. Prima di ciò che fai, importa ciò che sei e cosa c'è nel tuo cuore. Efesini 5:1 ci dice che a Efeso avevano iniziato bene. Siate dunque imitatori di Dio perché siete figli da Lui amati e camminate nell'amore, come anche Cristo vi amati, ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odor soave. E Paolo conclude la sua epistola agli Efesini dicendo: la grazia sia con tutti quelli che amano il nostro Signore Gesù Cristo con un amore inalterabile. Erano costanti nelle opere, ma non erano costanti nei loro sentimenti. Erano bravi ad affari, ad agire, a servire, ma non avevano un cuore che amava il Signore. E questo è qualcosa che Gesù dice: io ce l'ho contro di te, perché non hai capito che la cosa più importante è amare Dio. Quante chiese si sono perse come quella di Efeso, moltiplicando le loro azioni di carità, di aiuto, di sostegno, e hanno smesso di amare Dio, pensando che quelle opere, quelle attività avrebbero in qualche modo compiaciuto il Signore. E forse anche tu, a volte, quando ti senti in difficoltà davanti a Dio, cerchi di fare qualcosa per rimediare, quando l'unica cosa che Dio ti chiede è di tornare ad amarlo prima di fare. E Dio ci comanda di amare. Negli ultimi tempi, ci dice Gesù in Matteo, l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Come stai? Come sta il tuo cuore? Ami Gesù? Frate, sono impegnato. Bisogna concentrarsi sulle cose importanti. Ami Gesù? Dobbiamo cominciare a dare importanza alle cose a cui Gesù dà importanza. Ami Gesù? È importante per Lui. Al punto da scrivere su un'epistola che Lui c'ha questo contro la Chiesa. Vi ricordate il capitolo 13 della Prima Corinzi? Cosa dice quel capitolo, in buona sostanza? Puoi fare tutto quello che ti pare. Puoi parlare in altre lingue, dice Paolo. Posso dare il mio corpo a essere arso. Posso fare tutte le attività, dare i miei beni per gli altri, ma se non ho amore, non serve a niente. E conclude quel capitolo dicendo: ora queste tre cose durano: fede, speranza e amore. Ma la più grande di esse è sempre stato importante per Dio, vedete? Come sono i tuoi sentimenti per il Signore? A volte ti perdi nei meandri della Chiesa, nelle attività, nelle questioni, nei problemi, nelle difficoltà degli altri o tue, e cominci a perdere di vista il capo della Chiesa. Cominci a perdere di vista il Salvatore. Cominci a perdere di vista che tra te e Lui c'è un legame di amore, ed è l'unica cosa che Dio ti chiede, quello di amarlo con tutto il cuore. Vi ricordate, ci fu un uomo di Dio, un certo Pietro, che fece un buco nell'acqua, rinnegò Gesù. Mi ricordate, no? Dopo che Gesù risuscitò, si presentò a Pietro e cominciò a fargli la ramanzina. Gli fece solo una domanda: Pietro, mi ami tu? È sempre stato importante per Dio. Questa mattina Dio ci fa questa domanda: non importa cosa stai facendo per me, se non mi ami non serve a niente. Non importa quanto tieni duro e stringi i denti nella prova, nella difficoltà, se non mi ami non serve a niente. Non importa da quanti anni mi servi, la tua famiglia mi serve, o quante anime hai portato a me, se non mi ami non serve a niente. Pietro, vuoi servirmi? L'unica cosa che devi fare è amarmi. Signore, tu sai che ti amo. Pasci le mie pecore. Il ristabilimento di quel servo distrutto avvenne in un istante, quando lui confessò di amare Gesù e cominciò a servirlo con tutto se stessi. Come si arriva a predicare e 3.000 anime si convertono? Con l'amore per Gesù e con la potenza dello Spirito Santo. Questo è tutto quello che ti serve. Ami Gesù? Io vorrei essere come questa chiesa fino al verso 4, senza perdere l'amore per Gesù, perché senza amore non serve a niente. Amore, il termine che usa qui e in altri punti della Bibbia, che abbiamo studiato negli studi del giovedì, è il termine agape, l'amore di Dio, la natura stessa di Dio, perché Dio è amore. Ma che cos'è questo amore così importante per cui Gesù ce l'ha con la chiesa di Efeso? Agape è la decisione della propria volontà di amare ed edificare un'altra persona. È un amore disinteressato, un dono totale di se stessi, senza nascondere nulla a Dio. Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua volontà, col tuo maggior potere. È importante per Dio che tu lo ami. Ami Gesù. C'è una lettera contro di te e contro di me. Puoi fare quello che ti pare, ma se non mi ami, io ti spingo a ravvederti. E ti avviso. Gesù dice a questa chiesa: ricorda, ravvediti e compi le opere di prima. Ti ricordi quando Gesù ti ha salvato? Non pensavi a come dovevi fare le cose. Non pensavi a come si sarebbe dovuto fare questo, questo e quell'altro, a quello che diceva quello, a quello che diceva quell'altro, a come la pensava Tizio, a come la pensava Caio, a come dovevi... L'unica cosa che pensavi è: ti ringrazio, Signore, perché mi hai salvato. Ti ringrazio, Signore, perché hai cancellato il mio peccato. Ti amo, Signore, con tutto il mio cuore, perché tu prima hai amato me. Ti ricordi quei giorni? Dove eri zelante per il Signore, dove non importava quello che accadeva, tu avresti conquistato terra e mari perché amavi il Signore Gesù che ti aveva dimostrato un grande amore disinteressato. Te li ricordi quei giorni? Spero che ci sono stati nella tua vita. Gesù dice: ricordati quei giorni, chiesa di Efeso, dove forse poche persone in una casa avete messo sotto sopra quella città. Dove poche persone, ascoltando Paolo, avete cominciato a predicare l'Evangelo. Dove siete stati zelanti perché c'era un amore nel vostro cuore. Ricordati, ricordati. E io ti dico a te che forse non ami più il Signore. Ricordati di quando il tuo cuore pulsava di amore per Dio. Non sapevi cosa avresti dovuto fare, ma non ti interessava. L'unica cosa che ti piaceva era stare con Gesù. Ti piaceva stare con Lui, parlare con Lui, leggere la Sua parola. Amavi Dio e amavi gli altri, ma poi qualcosa è successo. E quel qualcosa è che tu hai smesso di amare Gesù. Ricordati da dove sei caduto. Poi dice: ravvediti. Ma come, Gesù? Tu mandi alla Chiesa un messaggio di ravvedimento. Sono i peccatori che devono ravvedersi. No, no, Gesù lo dice ai credenti. Ravvediti. Ravvedersi vuol dire letteralmente essere consapevoli della propria condizione, della propria colpa, delle loro proprie mancanze ed essere internamente afflitti, tristi. Il termine tristezza di cui ci scrive Paolo in Corinzi è il termine metanoia, che vuol dire proprio essere internamente contristati, contriti, essere dispiaciuti profondamente per il proprio stato. E quello, dice Paolo, è una salvezza di cui non bisogna vergognarsi, anzi, è una salvezza che ti porta a Dio e alla salvezza. Stamattina, se non ami Gesù, contristati, ravvediti, prova tristezza per la tua miserabile condizione, perché Gesù ce l'ha con te, Gesù ce l'ha con me quando io non dimostro amore. Vi ricordo che Gesù dice, l'ho detto già troppe volte, io ho questo contro di te. Io vorrei che Gesù, quando parla con me, non ha niente contro di me. Ma se Egli ci dà una parola di esortazione, è per il nostro bene. Vi ricordo che il Padre corregge il Figlio che ama. E poi che devo fare, Signore? Grazie per la Tua parola di stamattina. So che ce l'hai con me, Signore, perché non ti amo come ti amavo prima. Che devo fare, Signore? Ravvediti e compi le opere di prima. È importante quello che fai, ma è più importante il sentimento con cui lo fai. Ad Efeso facevano tante cose, ma non era un'espressione di amore. C'erano opere che facevano prima, che non facevano più, perché non amavano più il Signore. Io non so di cosa si tratta nella tua vita, ma so che il Signore a me mi ha fatto una chiamata, perché io lo amo, ho risposto a questa chiamata, ma non sempre adempio questa chiamata. Signore, io voglio servirti perché ti amo. Secondo voi ad Efeso hanno ascoltato questo consiglio? No. E questa chiesa dell'attuale Turchia? Ha visto adempiersi questa profezia? Se non ti ravvedi, Ah, c'è la possibilità di non ascoltare la parola di Dio? Ah sì che c'è la possibilità. Ti ricordo che tu sei libero. Anche se Dio oggi ti manda questo messaggio, non tutti lo metteremo in pratica, non tutti lo riceveremo, qualcuno uscirà da questa chiesa, o dopo aver ascoltato questo messaggio registrato, e continuerà a vivere senza amare Gesù. C'è questa possibilità. È triste, ma c'è. Dio non costringe nessuno. E tu potrai uscire da questa chiesa disinteressandoti di questa predica, di questa epistola, disinteressandoti della parola di Dio. È possibile? Eh sì. Infatti Gesù lo prevede. Altrimenti, cioè, se tu non ascolti la mia parola, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Vi ricordate cos'era il candelabro? Era la Chiesa. Se tu non mi ami, puoi fare tutto quello che ti pare, ma io rimuoverò il mio candelabro, io rimuoverò la mia presenza, io rimuoverò il mio spirito, vai avanti a fare come ti pare. Organizza concerti, fai beneficenza, metti le luci dove ti pare, fai quello che vuoi, nomina vescovi, sacerdoti, fai come ti pare, io non ci sarò più. E purtroppo diverse chiese, anche se sono forse belle agli occhi del mondo, Dio ha rimosso il suo candelabro perché non amano più Gesù. Ahimè, purtroppo tanti credenti, Dio ha rimosso il suo candelabro perché non amano più Gesù. Sono diventati professionisti, sanno come si fanno le cose. Non ho più bisogno di Gesù. Se non ti ravvedi, presto rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. E poi conclude questa epistola, e concludo anch'io, con una promessa. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Vi ricordate quest'albero dove l'abbiamo incontrato la prima volta? Era nel principio, era nella Genesi. C'erano due alberi particolari. C'era quello della conoscenza del bene e del male, che non dovevano mangiarne il frutto. E poi c'era un altro albero nel giardino dell'Eden, che era l'albero della vita. Quell'albero aveva un frutto che conferiva vita eterna. Cosa è successo a quell'albero? È successo che dopo che il peccato ha fatto spazio nella vita dell'uomo, quell'albero è stato protetto dai cherubini di Dio in modo che nessuno potesse più prenderne il frutto e vivere in eterno. Perché? Perché la vita eterna e il peccato non hanno niente a che fare. Una volta che sei nel peccato non c'è la vita eterna. Se vuoi la vita eterna devi togliere il peccato mediante il sacrificio di Cristo Gesù. E Gesù conclude il suo messaggio a questa chiesa dicendo: non ti scoraggiare, torna ad amarmi, ravvediti, fa che il tuo cuore possa desiderare di stare con me, perché se tu vinci, ovvero se tu arrivi alla fine del tuo percorso in questa condizione, io ti darò da mangiare dell'albero della vita, quello che il peccato ha distrutto, quello che il peccato ti ha privato, o quello che il peccato ti ha fatto gustare amaramente su questa vita. Voglio dirti che nel cielo io ho la vittoria completa e nel cielo tu avrai la vita eterna. A chi vince? A chi vince? Io darò da mangiare dell'albero della vita. Se leggi i capitoli più avanti di Apocalisse, noterai questa battaglia tra il bene e il male, che ha diverse riprese, ma poi alla fine vince Dio. E con Lui la sua Chiesa, e con Lui l'Israele redento. A chi vince? Da che parte stai? Io voglio stare dalla parte dei vincitori. Come si fa? Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con il tuo maggior potere. mentre vi invito a chiudere i vostri occhi.